Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Oggi, prima di presentare il medico, devo presentare Dini, il mio collega Dini. Perché lo devo presentare? Innanzitutto siamo in diretta, quindi mi raccomando, chi vuole fare domande le faccia facendo questo numero 0332 264266. Ripeto, 0332 264266. Se qualcuno vuol mandare una mail, info@rmf.it. Allora, ho presentato Dini.
Grazie.
Hai detto grazie, perfetto. E adesso presentiamo il grande medico. Innanzitutto il tema, qual è il tema? Io l'ho chiamato la prevenzione dell'ictus. Poi mi dirai se possiamo entrare subito nel tema oppure parlare di ictus prima. E abbiamo con noi chi? Il dottor Federico Carimati. È un neurologo, lavora nella neurologia stroke unit dell'ospedale di Circolo di Varese AST Sette Laghi. Vi ricordo il suo direttore, che è il professor Versino, è stato nostro ospite qualche settimana fa. Però posso ricordare anche la dottoressa De Lodovici, che è sempre stata presente alle nostre interviste, e oggi parliamo di ictus con il suo, diciamo, il suo aiutante, chiamiamolo così. Si occupa infatti delle malattie cerebrovascolari. Carissimo, faccio una cosa soltanto, un'introduzione. Sono due parole, le ho preso da internet. Seppure la mortalità sia diminuita nell'ultimo decennio, poi mi dici se è vero, oggi l'ictus è fatale per una persona su cinque. Purtroppo però nel nostro paese è la prima causa di invalidità con conseguenze anche gravi. 3 pazienti su 4, infatti, convivono con qualche forma di disabilità. La metà non è più autosufficiente. Abbiamo finito, salutiamo tutti. Ho detto tutto.
Buongiorno,
no, dai, Carimati, presentati,
sì,
presentati
sì.
Tu, dai.
Buongiorno a tutti. Volevamo appunto fare questa, diciamo, discussione sull'ictus per far capire bene alla popolazione, alla gente, come riconoscere l'ictus e soprattutto anche cosa noi possiamo fare per evitare quello che Rusconi ha appena detto, di evitare al massimo la mortalità e soprattutto cercare di ridurre la disabilità, che rappresenta poi la causa principale per quanto riguarda la difficoltà del paziente poi nel recuperare. Ecco, come dicevi giustamente, è la prima causa di disabilità, quindi anche l'intervento in acuto dell'ictus è molto importante, perché anche andare a ridurre questo deficit, il deficit motorio, il deficit di comprensione del paziente, è un grosso guadagno sia per i familiari che per il paziente stesso.
Però io ti chiedo, faccio una domanda, perché molti dicono ictus, poi qualcuno tia, cioè non si capisce bene la differenza che c'è tra ictus e tia. Puoi spiegarlo in due parole? Cioè non dobbiamo fare un proloquio per questo.
Certo, la definizione del termine non sempre è chiaro. Si parla di TIA, di attacco ischemico transitorio, quindi dal punto di vista della presentazione l'ictus e il TIA all'inizio sono uguali. Dopo il TIA è un recupero completo del paziente, dopo mezz'ora, un'ora i sintomi regrediscono e non sono più presenti, mentre nell'ictus i sintomi permangono, e quindi si parla di ictus ischemico se c'è un'ischemia, di ictus emorragico se invece compare un'emorragia. Ricordiamo che i sintomi all'inizio sono uguali. È per questo che all'inizio la gravità è uguale per tutti e due, solo che il TIA è un attacco ischemico transitorio, ovvero rientra, non per questo meno grave rispetto all'ictus. Ecco.
Dottor Carimati, prima di parlare dei sintomi, cosa particolarmente importante, io volevo dire, per salvarsi dall'ictus, cioè dagli attacchi ischemici transitori o meno, è fondamentale il fattore tempo.
Esattamente.
Cioè il tempo, ogni minuto fa la differenza per evitare gravi conseguenze.
Com'è il termine? Il tempo è cervello?
Il tempo è cervello, questo è uno slogan che è stato creato proprio dall'Associazione Neurologi Mondiale, proprio perché noi medici possiamo mettere in pratica le terapie nell'acuto solo se il paziente raggiunge un ospedale nel più breve tempo possibile. Ricordiamo che il tempo ha un massimo di 4 ore e mezza in cui noi possiamo eseguire delle terapie farmacologiche e di 6 ore dall'esordio dei sintomi in cui noi possiamo attuare altre procedure endovascolari. Quindi il tempo è fondamentale, non bisogna aspettare, non bisogna dire vediamo se passa, vedere se questo è un sintomo, cioè se si risolve, se peggiora, ma bisogna venire in pronto soccorso. Perché prima ho detto che è uguale la presentazione del TIA o dell'ictus? Perché quando compaiono questi sintomi, che poi vedremo, bisogna correre in ospedale. Poi se è un TIA o un ictus lo vedremo in ospedale e vedremo se è il caso di trattare o no. La cosa più sbagliata è aspettare e non andare subito in ospedale.
Sì, però quando tu dici aspettare, non aspettare, succede, succede che tu vedi la persona, ma come fai a capire, a riconoscere che questo paziente è sicuramente un TIA, cioè ha un TIA o un ictus? Cioè come fai? Come fai? Perché oltretutto, ricordi una cosa, si parla tanto di far velocemente, ma tutti a casa pensano sempre che possa passare qualunque evento, anche il dolore è al petto. Molta gente dice, ma aspettiamo, dai, vediamo, magari mi passa, c'ho la bocca storta, ma magari mi passa perché ho preso freddo, e cose di questo tipo. Credo che non sia facile riconoscerlo.
Certo, però i sintomi per riconoscere l'ictus sono abbastanza semplici. A differenza dell'infarto cardiaco non abbiamo il dolore, non abbiamo per esempio in questo caso mal di testa, perché l'infarto cardiaco, avendo il dolore forte al petto, il paziente si spaventa. L'ictus non ha dolore, questo innanzitutto è una delle prime cose da sapere. Dal punto di vista dei sintomi sono tre le cose da stare attenti: se il paziente presenta una deviazione della rima orale, quindi se ha, si dice, la bocca storta, se ha disturbi nella parola, quindi se parlando escono delle parole improprie, il paziente è confuso, sbiascica, o altrimenti il classico sintomo dell'ictus che vediamo sempre anche quando vengono fatte le pubblicità, le campagne di sensibilizzazione, è il deficit motorio, che deve essere o a destra o a sinistra e interessare un braccio o una gamba dello stesso lato. Questi sono un po' i sintomi principali, quindi noi dobbiamo stare attenti alla bocca storta, a un disturbo che riguarda la parola e il linguaggio, e a un disturbo motorio che riguarda metà del corpo.
Dottore, lei ha parlato di dolore, il dolore cardiaco, il dolore di un infarto cardiaco c'è, nell'infarto cerebrale non c'è dolore. Perché?
Non c'è dolore perché riguarda il disturbo riguarda un'occlusione di un vaso, quindi un infarto al cervello, e il cervello non è innervato da il cervello inteso come organo, non ha i recettori del dolore. Recettori del dolore che nel cervello sono solo nella parte esterna, nelle meningi, e quindi automaticamente la cefalea non diventa un sintomo. Diverso dal cuore, che invece essendo un muscolo, il muscolo ha molti recettori del dolore, quindi quando c'è un'ischemia c'è un forte dolore al petto.
Ogni ictus è diverso dall'altro, tant'è vero, leggevo che addirittura si chiama l'ictus è unico e può essere asintomatico, oltre che manifestare appunto quella sintomatologia. Uno può soffrire, cioè senza accorgersene.
Tante volte possono verificarsi delle piccole ischemie, quindi dei piccoli ictus che sono detti cronici, proprio perché si presentano in maniera graduale senza mai dare sintomi. Questi diventano un po', bisogna seguirli nel tempo e soprattutto andare a curarli quando diventano troppo numerosi, perché altrimenti possono poi presentare una sintomatologia. Quando però si parla di ictus classico, dove bisogna arrivare in pronto soccorso, si parla quasi sempre poi di un ictus sintomatico, perché il sintomo poi segue una grossa ischemia.
Devo fare una domanda bella, una bella domanda, dai, lasciamela fare Dini, ma è molto bella. Allora, quando si parla di ictus, molto spesso noi pensiamo che possa succedere solo a un anziano, dove per anziano intendiamo dai 60 anni in avanti, ma esiste l'ictus anche nel giovane?
Certamente, pazienti purtroppo anche giovani ne vediamo spesso. Tante volte l'ictus è un evento unico, un evento isolato che può anche prevedere delle alterazioni vascolari anche nei giovani, che si verificano in maniera acuta anche come prima malattia, diciamo, non per forza un paziente che debba essere già malato di pressione, di diabete, come poi vedremo, ma tante volte si presenta in forma isolata. Gli ictus giovanili purtroppo esistono, sono anche abbastanza frequenti, perché
c'è una telefonata, ti devo smettere. Okay. Pronto?
Buongiorno, sono Renato da Malnate. Volevo chiedere al dottore se è possibile fare un 2-3 domandine.
Prego, prego, prego.
Ho avuto un piccolo ictus qualche anno fa, no? E mi hanno caricato giustamente di farmaci. Adesso però, voglio dire, comincio a star bene, la mia domanda è: fino a quando devo prendere i farmaci? O esiste una pillola che comprende tutti? Oppure sono guarito? O devo temere una ricaduta?
Oh, bella domanda questa.
Troppo...
Certamente.
La ringrazio, la ringrazio. Stia pure lì al telefono. Grazie.
No, sono
per quanto riguarda...
Ah, no, niente, dice che... Vabbè, ok, la ringrazio. Il medico
grazie,
ti ringrazia.
Grazie.
Per prego. Quanto riguarda l'ictus, una volta che si verifica un ictus è corretto essere inserito in un programma di prevenzione farmacologica, per cui alcuni farmaci saranno farmaci da prendere per la vita, soprattutto i farmaci che andranno un po' a disaggregare o a scoagulare il sangue per evitare delle recidive. Altri farmaci chiaramente sono mirati al controllo dei fattori di rischio come pressione, diabete e quindi andranno presi purtroppo a vita in maniera persistente per evitare appunto che ci sia una nuova ricaduta, una nuova recidiva di ictus. Dall'ictus si guarisce, nel senso che l'ictus, una volta che si verifica, la massima gravità l'abbiamo nell'acuto, poi avremo tutto un recupero con la riabilitazione e con dei percorsi che il paziente fa attraverso gli ospedali. Ma per quanto riguarda poi la terapia va continuata perché rappresenta poi la prevenzione per non avere recidive.
Ma è una cosa importante che lui ha detto: invece di prenderne 8, 9 o 10 a quanto pare, ne posso prendere una e questa mi risolve il problema.
Questo sarebbe l'optimum, e le case farmaceutiche adesso stanno cercando di portare i farmaci, magari quelli riguardanti per esempio il cuore o l'ictus, cercare di fare due o tre farmaci in una pastiglia. Chiaramente per il momento tutte le pastiglie che riguardano il controllo dei fattori di rischio e della disaggregazione del sangue sono da prendere.
Comunque stavamo parlando di giovani, allora esatto. Questo mi sembrava la voce di un giovane, quindi un giovane può avere anche lui un ictus. Giusto? E voi come li trattate? Perché un giovane dice una vita intera con farmaci e tutto.
È un paziente che rappresenta un'emergenza ancora maggiore. Quando arrivano in pronto soccorso infatti viene attivato tutto un percorso in maniera più rapidamente possibile per cercare di attuare la miglior terapia e soprattutto quello che dicevamo prima, essendo il tempo cervello, senza perdere tempo. Sul giovane di solito sono dei giovani sani, perché può capitare, come dicevamo prima, come evento unico, come prima patologia, e quindi attualmente mettiamo in pratica un protocollo dove si parte con subito il massimo delle anche esami diagnostici possibili. Chiaramente sul giovane, essendo appunto avendo davanti la vita, si è anche a volte anche più aggressivi come terapia per cercare di salvare il più possibile il paziente.
Fai tu oppure ci fermiamo un attimo?
No, volevo dire, questi sintomi, anche se sono transitori, specialmente nei TIA, e se sono di breve durata, sono veramente un campanello d'allarme. Quindi è importante che il medico valuti questa sintomatologia. Questo è importante dirlo, perché magari ci si passa sopra col medico di base. No, bisogna
se arrivare. Questi sintomi si manifestano e poi regrediscono andando a risolversi, comunque bisogna fare degli accertamenti, perché tante volte sono appunto dei campanelli d'allarme che nascondono delle patologie anche gravi, come una stenosi alle carotide piuttosto che un problema cardiaco, e quindi possono essere delle anticipazioni di poi magari un successivo ictus che magari si può verificare anche dopo mesi. Bisogna anche sottolineare che il TIA, quindi l'attacco ischemico transitorio, ha una recidiva di ictus addirittura più alto dell'ictus, quindi è una vera e propria patologia che va riconosciuta, analizzata, va capita per vedere se sotto questa sintomatologia ci siano poi delle patologie importanti.
Ci fermiamo. Enrico, grazie per la canzone splendida che metterai sicuramente. Grazie.
Take a lot of love. We-
Abbiamo con noi Federico Carimati, dottor Federico Carimati. Vi ricordo che è un medico che lavora in neurologia e stroke unit, ospedale di Circolo di Varese. Si occupa delle malattie cerebrovascolari e adesso stiamo parlando dell'ictus. Scusa Federico, stavamo parlando di altro durante la canzone e è successo quel che è successo. Volevo chiederti solo una cosa, perché molti mi hanno chiesto, ma è fattore di rischio, perché io voglio parlare di fumo, contro il fumo e tutte le cose.
Esatto, fattore di rischio, il fumo certamente è un fattore di rischio anche in questa patologia, soprattutto perché è una patologia che riguarda le arterie, quindi i vasi circolatori. Il fumo, come sappiamo, fa sì che i vasi si ammalino nel tempo, rimanendo quindi anche perdendo la loro elasticità e portando anche al deposito di placca a livello all'interno dei vasi, dando poi un rischio cerebrovascolare, quindi un rischio di ictus cerebrale. Quindi il fumo sicuramente è dannoso e va evitato, soprattutto se esistono già degli altri fattori di rischio, perché ricordiamoci che il fumo è un fattore di rischio modificabile. Uno può non fumare, invece l'età, che rappresenta un altro fattore di rischio, rappresenta un fattore di rischio non modificabile.
E noi lo vorremmo modificare, esatto, quel fattore di rischio, Tini, invece non riusciamo a modificarlo. Altri fattori di rischio?
Altri fattori di rischio, in primis, è la pressione arteriosa. Pressione arteriosa che purtroppo sempre viene messa un po', cioè si è sì attenti alla pressione arteriosa, però poi tante volte i pazienti non hanno un buon controllo della pressione arteriosa, nonostante assumano dei farmaci. Pressione arteriosa che ricordiamo deve essere sotto i 130-80, ed è importante perché la pressione arteriosa col tempo va a danneggiare anche lei i vasi, soprattutto i vasi cerebrali. Quindi la pressione arteriosa va ogni tanto misurata, va ogni tanto controllata, nonostante la terapia. Altri fattori abbiamo anche
dottor Carimati sta parlando, io ho letto delle regole d'oro per abbattere un po' il rischio di eventuale infarto, di cardiopatia, eccetera. Oltre a queste regole importanti come la pressione, il colesterolo e anche la glicemia,
esatto,
c'è anche lo stile di vita, che penso che lo stile di vita sia fondamentale anche soprattutto nella prevenzione.
Certo. Stile di vita e dieta rappresentano due punti cardine per quanto riguarda la prevenzione. Come stile di vita, il corretto stile di vita deve prevedere anche un'attività fisica, soprattutto aerobica, quindi ma basta banalmente delle passeggiate lunghe, non per forza bisogna andare in palestra o andare a fare sport estremi, basta solamente camminare, muoversi e cercare di ridurre il tempo in cui si sta seduti in casa o si sta comunque fermi. Per quanto riguarda la dieta, invece la dieta, noi siamo fortunati che essendo in Italia c'è una dieta mediterranea, quindi abbiamo già una dieta abbastanza varia. È chiaro che tutti i cibi ricchi di grassi insaturi, come cibi fritti, cibi ricchi di colesterolo come gli affettati o anche grosse quantità di carne, possono poi andare a depositare nelle arterie, dando quindi sia patologia cardiaca sia anche patologia cerebrovascolare.
Dottor Carimati, se uno è sovrappeso, cosa deve fare?
E se uno è in sovrappeso bisogna cercare di stare, diciamo...
Ma non sei in sovrappeso tu, caro?
No, perché...
Nei valori più o meno adeguati, che è l'indice di massa corporea, che prevede comunque che non bisogna essere... Il sovrappeso diventa patologico quando abbiamo però un peso troppo elevato. Per combatterlo, in primis, è l'attività fisica, oltre che la forchetta, chiaramente.
Ecco.
Parlato prima... di ictus, che è una patologia tempo dipendente, ho letto, quindi un'altra frase importante, quindi è molto importante il tempo per una prognosi abbastanza precoce. Ecco, in presenza di questa sintomatologia che noi abbiamo detto, cosa dobbiamo fare? Primo, dobbiamo riconoscerli.
Come abbiamo visto, bisogna riconoscere il sintomo. Una volta riconosciuto è importantissimo che il paziente chiami il 118 o 112, come si chiama adesso, perché hanno loro in mano, diciamo, anche il trasporto per portarlo nel minor tempo possibile nel luogo più adeguato, perché non tutti gli ospedali possono mettere in pratica queste terapie che dicevamo prima. Anche la terapia farmacologica viene attuata in molti ospedali, ma non tutti. Quindi importante è evitare l'autopresentazione, cioè non bisogna prendere la macchina e portare il proprio caro all'ospedale, perché questo, si è visto, è fonte di grossi ritardi. La Regione Lombardia adesso ha attuato una mappa di trasporti proprio per le patologie tempo dipendenti, quindi l'ictus, bisogna chiamare l'ambulanza, far trasportare il paziente a loro per avere il massimo della cura e della terapia adesso possibile.
Quindi il paziente va nel famoso stroke unit.
Stroke unit, sì, dove ci sono un team dedicato, noi della neurologia, poi c'è la parte radiologica per la diagnostica, quindi c'è il neuroradiologo e anche un anestesista, e questo rappresenta il team, che è una figura dedicata per cercare di attuare nel più breve tempo possibile la terapia più adeguata al paziente.
Io, a me interessa una cosa. Allora, io arrivo con il 112 e arrivo all'ospedale di Varese, mi portano in pronto soccorso. Mi puoi dire qual è tutto il viaggio che uno fa per poter dire forse torno a casa ancora vivo? Scusami se sono così terra terra, ma...
Innanzitutto diciamo che già dall'ambulanza parte un allarme all'ospedale avvisando che sta arrivando un codice ictus, quindi un paziente sospetto per ictus. A quel punto vengono attivati dei percorsi in maniera tale che anche la TAC e gli esami, diciamo, principali del percorso siano liberi al momento in cui arriva il paziente. Il paziente viene quindi studiato, viene iniziata appena possibile una terapia.
Questo è il pronto soccorso.
Il pronto soccorso.
E tutto. Poi arrivi tu.
E poi il pronto soccorso avvisa sia il 118 avvisa sia il medico pronto soccorso che il neurologo di guardia, quindi noi sappiamo già quando sta arrivando un paziente con ictus e quindi abbiamo modo di allertare, di preparare anche le macchine, perché chiaramente se stanno facendo altri esami bisogna velocizzarsi. Il paziente viene studiato, questo perché è importante differenziare tra l'ictus ischemico ed emorragico. Quindi l'ictus ischemico poi prende la via di questo trattamento precoce che rappresenta una terapia endovenosa e successivamente una terapia dove si va attraverso i vasi tipo endovascolari, come fosse una coronarografia che però va a livello del cervello, per togliere questo trombo che si è formato e ha dato l'ictus. Tutto questo viene garantito nel minor tempo possibile.
Cioè, non ho capito. Allora, io arrivo in pronto soccorso e dicono è un ictus.
È un ictus.
Da che cosa lo tirano fuori? Dalla TAC?
Dalla TAC. Viene fatta la TAC. La TAC serve per vedere se è un ictus, è ischemico o è morto.
Perfetto. E da lì voi capite questo.
Capiamo
e poi
cosa
fate?
Dopo,
se è ischemico fate una via, se è emorragico un'altra.
Esatto, se è ischemico vengono studiati subito i vasi, perché l'ischemia cerebrale è data da uno stop di un'arteria, quindi dobbiamo cercarla e trovarla per andare poi a trattarla anche per via meccanica. Fatta questa TAC viene iniziata una terapia endovenosa, una flebo, che dura un'ora per cercare di fluidificare al massimo il sangue, e si attua una procedura per andare a ricanalizzare, quindi riaprire quel vaso che si è chiuso. Tutto questo viene fatto in sala angiografica, che è una sala dedicata alla radiologia, dove si entra dall'arteria femorale e si va poi a livello dei vasi cerebrali per rimuovere questo trombo che si è formato.
Ecco, io volevo che, andando avanti ancora, poi dopo? Sì, sì,
poi
sarà
dopo,
un ricovero, no?
Esatto, successivamente il paziente, una volta stabilizzato nei parametri, viene ricoverato in stroke unit, in cui si prende in cura e si cerca di stabilizzare.
Va bene, allora, c'è una telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Desidererei porgere una domanda in chiave di prevenzione dell'ictus. Si tratta di un paziente 75enne, da 10 anni circa diabetico, modesta ipertensione e in profilasse antiaggregante. Va bene come protocollo oppure dovrà intervenire, perché ha una scarsa deambulazione, dovrà intervenire con altri che sono antiaggreganti e anticoagulanti?
Allora, per quanto riguarda la terapia dell'ictus, in questi casi è corretta l'antiaggregazione, andando poi a controllare bene il diabete. Generalmente altre terapie, che possono essere l'anticoagulazione, vengono attuate quando abbiamo dei disturbi cardiaci. Per quanto riguarda il problema della deambulazione, chiaramente generalmente viene anche utilizzata una profilassi per il rischio di trombosi degli arti inferiori, se abbiamo un paziente che non è più in grado di muoversi. Però se il paziente riesce a deambulare anche per lo spostamento letto-poltrone, muoversi un po' nell'ambito domiciliare, per l'ictus la terapia antiaggregante è sufficiente.
Va bene, la ringrazio. Okay.
Grazie,
la ringrazio.
Dottor Carimati, io volevo fare una domanda subito. Tutto quello che lei ha detto, questo quell'iter diagnostico che voi seguite, dove lo seguite? A Varese.
A Varese,
cioè a Varese,
sì.
C'è un centro di stroke unit, centro specializzato, e che permette di seguire il paziente in questo modo.
Esatto.
Parliamo dell'ospedale di circolo.
L'ospedale di circolo rappresenta un centro di secondo livello dove possiamo attuare sia la terapia medica farmacologica, che è attuabile in più ospedali, ma sia anche il trattamento endovascolare, che prevede quindi una radiologia specializzata nel trattamento dei vasi nelle arterie cerebrali, che è la neuroradiologia. E questo non tutti gli ospedali ce l'hanno, e noi siamo uno di questi che può fare questo trattamento, e quindi abbiamo, per quanto riguarda l'ictus, una finestra totale per poter trattare in tutti i modi il paziente con l'ictus.
Posso farti una domanda? Io, sai che facevo l'informatore, no?
Sì.
E fino a 10 anni fa si faceva la trombolisi, giusto? Quella che fanno un po' tutti, no?
Farmacologica.
Adesso c'è questa meccanica. Io voglio essere sicuro, no, che sia una terapia particolare ed è efficace. Quanti ne avete fatte di terapie meccaniche?
Noi all'anno...
Scusa, è una domanda
certo.
Cioè, mi interessa, perché dico, se tu l'hai fatta una sola, vedo che non è nuova come terapia.
Sì,
no?
È nuova, si comincia innanzitutto con questa, accelerando i tempi. I pazienti che possono essere sottoposti a questa terapia sono sempre di più, quindi noi come ospedale siamo intorno ai 50-60 all'anno. Sono dei numeri importanti, perché a livello internazionale un centro è riconosciuto essere di avere una certa esperienza con 20-30 procedure all'anno. Quindi noi siamo sopra a questa media. E quindi cresceranno, purtroppo si crescerà, però questo rappresenta anche la terapia che possiamo dare a un paziente che altrimenti non si potrebbe fare nulla.
Un'altra domanda, scusa, te la porto via perché questa mi interessa. In un percorso per uno che ha un problema di ictus, quindi questo percorso, quanti medici, quanti reparti vengono presi? Perché a quanto pare qui abbiamo il medico, infatti, abbiamo il chirurgo, abbiamo tutto.
L'ictus rappresenta proprio una patologia multidisciplinare, intervengono più figure. Il leader, diciamo il team leader, è rappresentato dal neurologo, che gestisce un po' tutti gli specialisti, però abbiamo la figura del radiologo, la figura del medico di pronto soccorso e la figura del rianimatore. Tutte queste figure sono importanti, perché il paziente è un paziente acuto, quindi può anche peggiorare, può migliorare, questo non possiamo saperlo, può esserci necessità anche della terapia intensiva, quindi bisogna allarmare tutti. È sicuramente un impegno, un lavoro in cui anche bisogna agire a team, ma si è visto che se si riesce anche a migliorare il deficit finale, questo rappresenta poi anche sul paziente e sulla popolazione un grosso beneficio, quindi gli ospedali stanno investendo in questo.
Dottor Carimati, ho superato l'ictus, cioè dopo un ictus buono, chiamiamolo buono, si deve continuare una vita normale? Lo spettro del secondo ictus.
Ecco, scusa un attimo, no, ti posso fermare. Quindi, questo qui, io dico, perché dopo abbiamo 10-15 minuti, lo facciamo tutto sul post-ictus. Facciamo così, e così diciamo al nostro grandissimo, ci metti un bellissimo disco. Grazie.
Take away my inhibition. Take away my solitude. Fire me up with your resistance. Put me in the mood. Storm the walls around this prison. Leave the inmates free, the guards. Deal me up another future from some brand new deck of cards. Take the chip off of my shoulder, smooth out all the lines. Take me out among the rustling pines till it shines. Oh, till it shines. Like an echo down a canyon. Never coming back is clear. Lately I just judge the distance, not the words I hear. I've been too long on these islands.
I've been far too long alone. I've been too long without summer in this winter home. Still, if we can make the effort, if we take the time, maybe we can leave this much behind till it shines. Till it shines.
Dottor Federico Carimati, vi ricordo, lavora in neurologia stroke unit dell'ospedale di Circolo di Varese e si occupa delle malattie cerebrovascolari e stiamo parlando di ictus. Io saluto ancora il professor Versino e la dottoressa De Lodovici, è giusto ricordarcela.
Certo.
Allora, adesso puoi parlare, vedi? Ti lascio parlare, dai, vai Dini.
Dottor Carimati, parliamo di ictus, però parliamo di un ictus buono. Nel senso che l'ictus superato nel modo migliore. Il paziente deve continuare una vita normale, però ha sempre lo spettro del secondo ictus, che possa magari portare disabilità, oppure peggio. È sempre presente questo spettro?
Certo, quando un paziente che è stato colpito da ictus successivamente deve avere uno stile di vita, se l'ictus ha un'evoluzione anche positiva rientra un po' a fare la sua vita regolarmente, però deve avere uno stile di vita più corretto possibile dal punto di vista dei fattori di rischio, quindi per evitare la recidiva, cioè un nuovo ictus che è comunque chiaramente un po' più frequente rispetto a un paziente che non ha mai avuto un altro ictus, deve assumere quindi una terapia mirata che di solito il medico raccomanda, che serve un po' a fluidificare il sangue e cercare di controllare il più possibile i suoi fattori di rischio, in primis anche la pressione, perché la pressione arteriosa troppe volte dopo un po' viene lasciata un po' non più controllata, ecco perché uno prende le terapie convinto che sia in regola, ma non è così. Quindi sicuramente il discorso di un ictus rappresenta poi un rischio per avere un altro ictus, però non è la regola e soprattutto stando con una terapia e con un controllo dei fattori di rischio, il rischio si riduce quasi praticamente a zero.
Dottore, la terapia consigliata, la terapia che voi consigliate, può essere ridotta se il paziente sta meglio? Cioè questo è importante,
tante
cioè
volte,
deve,
certo.
Ricollegando un po' alla telefonata di prima.
Esatto, allora abbiamo una terapia che sarà una terapia vita e considerata salvavita, che è quella per fluidificare il sangue, quindi terapia antiaggregante o anticoagulante, e questa non si tocca. Le terapie invece a volte può capitare pressorie, possono essere modificate, anzi devono essere modificate nel tempo, perché la pressione non è mai sempre uguale, però può essere un periodo in cui bisogna prendere più farmaci e un periodo in cui questi farmaci vengono un po' ridotti, così come il colesterolo e il diabete, questi sono un po' più modificabili come terapia, però ricordiamo che l'assunzione costante di un farmaco che fluidifica il sangue, questo è la terapia principale per evitare che si riverifichi un nuovo evento.
Un'altra domanda, e senz'altro è una domanda che lei avrà sentito parecchie volte, nel momento della dimissione del paziente colpito da ictus, si guarisce dall'ictus? E quando? Devo crederci,
certo,
al poter guarire dall'ictus?
Ah, per quanto il deficit che purtroppo molte volte vediamo dell'ictus è un deficit molto importante, perché si verifica in modo acuto, cioè il paziente stava bene fino a poco tempo prima. L'unica cosa forse positiva dell'ictus è che l'evento acuto rappresenta poi il massimo della disabilità, dove poi il paziente deve assolutamente impostare una terapia con la fisioterapia, con altre metodiche anche per cercare di recuperare il più possibile. Il cervello ha la capacità di recuperare, magari non al 100% se l'ictus è stato un ictus molto importante, ma nell'anno successivo all'evento ischemico bisogna lavorare tanto di fisioterapia. E questo è, diciamo, i 12 mesi successivi sono il momento cardine e più importante in cui anche la famiglia deve stare vicino al paziente e dargli il massimo per questa riabilitazione. Dopo, quello che si recupera si vedrà dopo circa 12 mesi, ecco, se dopo si farà terapia di mantenimento, ma il recupero è possibile e bisogna, difficile, perché rappresenta un po' tutto la riabilitazione del paziente, fa fatica, però deve impegnarsi, perché quello che si recupera nei successivi 12 mesi è quello recuperabile proprio.
Quindi bisogna crederci, bisogna credere nella fisioterapia.
Perché l'ictus, se non viene curato con un'adeguata fisioterapia, non può che rimanere alla massima gravità.
Sì, ma fisioterapia cosa vuol dire? Cioè che io debba fare in modo che il mio braccio funzioni, certo, la mia gamba funzioni, ma in che modo? Dove li mandi questi
pazienti? Noi come ospedale, successivamente a un ictus, vengono inviati in centri di riabilitazione, che possono avere degenze che anche da un mese fino a 3 mesi massimo. Questo la regione lo riconosce, quindi il paziente farà una riabilitazione.
Cioè, a Varese ci sono questi
certo,
centri?
Abbiamo la riabilitazione a Brebbia, riabilitazione alle Terrazze, Quasso, abbiamo tutti i centri di riabilitazione, esatto. E questo perché è chiaro che la fase subito dopo è quella dove c'è il miglioramento più rapido. Però poi il recupero è lento ma graduale, quindi successivamente la famiglia può, col medico di base, attivare delle assistenza domiciliare o anche ambulatoriale. Però in questa fase, dove magari è meglio anche spingere molto con anche sedute del fisioterapista a domicilio, piuttosto che andare a fare
anche la tecarterapia può essere utile.
Tecarterapia un po' meno, perché rappresenta più le infiammazioni, ecco.
Sì.
Io invece voglio fare una domanda, scusami Dini, ma io sono terra a terra. Allora, io mi sono fatto un ictus, mi è successo, ho 70 anni. Poi dopo la famiglia comincia a avere dei problemi, perché deve fare la fisioterapia, tutte queste cose qua. Ma c'è un'associazione che mi aiuta, che aiuta me, che aiuta la famiglia a superare questi momenti che sono critici? Faccio un esempio. Qualcuno che mi dica: no Rusconi, tu devi fare questo, tu devi fare quest'altro, tu hai la possibilità di prendere dei soldi, un aiuto dal sistema sanitario nazionale. Quindi mi interessa effettivamente il fatto di questa. C'è un'associazione?
Certo, a livello nazionale abbiamo l'associazione Alice, che lotta all'ictus cerebrale, e noi abbiamo l'associazione anche a Varese, e attiviamo proprio i percorsi per aiutare il paziente affetto da ictus o dare dei consigli anche per la miglior gestione del quadro riabilitativo. L'associazione c'è e ha lo scopo quindi sia di avanzare propaganda per la prevenzione, quindi per riconoscere l'ictus e curarlo, sia anche per l'assistenza successivamente all'ictus. Abbiamo già collaborato anche con diverse manifestazioni, come misurare la pressione nella hall dell'ospedale, cercare quindi di stare vicino al paziente e farci conoscere, e lo scopo dell'associazione è proprio quello di prevenire per evitare l'ictus, ma anche aiutare e dare aiuto alle famiglie e ai pazienti che magari hanno più difficoltà.
E dove la trovo?
L'associazione.
Hai un numero di telefono, qualcosa? È una, non ce l'hai qua in questo momento?
No, ce l'abbiamo, risiede in ospedale a Varese in neurologia, e abbiamo un numero che si può chiamare e anche la mail, che forse è più, ormai viene più utilizzata, che è alicevarese@gmail.com.
Perfetto.
Io vorrei fare una domanda importante, anche se difficile, perché d'altronde vorrei dare anche una piccola speranza a chi ha subito questo tipo di patologia, e mi riferisco a quelli che hanno avuto un ictus e sono stabilizzati, però sono in fase cronica. E per questi pazienti, anche dopo alcuni anni, esistono dei progetti, dei protocolli? Penso anche alle nuove tecnologie, alla neuroriabilitazione, quindi metodiche robotiche, eccetera, che possono permettere un recupero funzionale e migliorare un pochino l'iter, diciamo, verso due parole, una cosa
certo,
molto semplice.
Sì, sui pazienti quelli più critici che hanno avuto un deficit più importante si lavora continuamente con la riabilitazione e non bisogna mai perdere comunque la speranza e la voglia di recuperare, perché noi abbiamo assistito a pazienti che avevano un grosso deficit a distanza di un anno aver recuperato molto. L'obiettivo chiaramente è anche aiutare il paziente a riportarsi nella stazione retta, quindi stare in piedi per aiutarlo a fare gli spostamenti anche in casa, questo è un grosso già guadagno. E chiaramente quando il paziente ha bisogno di riabilitazione ci possono essere anche dei centri iperspecialistici con appunto anche riabilitazione robotica per quanto riguarda la mobilizzazione passiva del paziente, però bisogna sempre lavorare, la riabilitazione deve essere più possibile presente.
E si sta lavorando anche in quel
si
senso.
Si sta lavorando anche in quel senso, e questo qui rappresenta un po' anche l'elemento un po' più critico, perché a livello anche regionale e di assistenza sanitaria si fa fatica poi a riuscire a curare il paziente con la riabilitazione per anni. Infatti viene garantito il periodo subito dopo l'ictus, che rappresenta quello di massimo recupero. Poi dopo è più difficile se non viene utilizzato solo per i casi più gravi. Ecco.
Adesso questa è una domanda, anche questa qua, che serve alla gente. Tu hai detto che devono stare attento a cosa mangiare, giusto? Vorrei che tu mi dicessi quali sono i cibi che non devo mangiare e quelli che preferibilmente potrei mangiare. Scusami, adesso ti metto anche su... È importante, guarda che è importante, che uno debba sapere che cosa non mangiare.
Certamente, dal punto di vista la dieta varia deve essere il primo elemento. Non mangiare chiaramente tutti i cibi dove sono fritti in un olio magari utilizzato anche più volte, quindi parliamo anche magari solamente nei ristoranti o in altre sedi. Soprattutto cibi grassi, dove abbiamo cibi come anche carne, oppure cibi dove c'è all'interno parecchia proteine e lipidi, che sono la parte quella più che tende ad accumulare a livello delle arterie, e soprattutto anche cibi ricchi di colesterolo. Diciamo che non esiste un cibo dove è dannoso, bisogna sempre utilizzare tutto con moderazione, perché adesso non vogliamo fare degli allarmismi per cui magari alcuni cibi rappresentano veleno, però è chiaro che una dieta ricca di carne, ricca di cibi fritti, ricca di affettati o cibi molto lavorati, molto ricchi, comporta poi nel tempo un peggioramento a livello arterioso del cuore, un sovraccarico anche a livello cardiaco, e quindi questo comporta poi la patologia, ecco.
Però l'alcol, vino?
Il vino, ricordiamo sempre anche ai nostri pazienti che un bicchiere di vino rosso al giorno non succede niente. Il vino, chiaramente, se si abusa di alcol, in generale soprattutto i superalcolici, questo è dannoso.
Allora, dobbiamo chiudere, vedo che ormai siamo arrivati. Io volevo ringraziare, scusami se prima di ringraziare Ghiazzodini, perché l'ultima domanda è veramente...
Però non ha risposto.
Non ha risposto, ti prego, lascia stare, ne parlerai un'altra volta.
Allora io le dico, la cosa che bisogna fare, prima cosa cos'è? Chiamare il 112.
Chiamare il 112,
perché non bisogna perdere un minuto.
Riconoscere i sintomi.
Ecco, allora, io ti chiedo, cosa deve ricordarsi un paziente velocemente che ha avuto un ictus?
Allora, ricordare soprattutto come riconoscerlo. Quindi ricordiamo il problema di linguaggio, problema della bocca storta o un disturbo motorio, quindi una paralisi di un braccio o di una gamba di un lato. Chiamare subito il 118, 112 e soprattutto mettere in pratica tutta la prevenzione possibile, soprattutto sui fattori di rischio. In primis assumere costantemente i farmaci, perché tante volte poi i pazienti si sentono guariti e non assumono più la terapia, pianificare una dieta sana come abbiamo detto, fare dell'attività fisica aerobica, smettere di fumare, perché il fumo chiaramente porta una gravità a livello arterioso, tenere sotto controllo fattori di rischio come pressione, glicemia e colesterolo.
Ringrazio l'Enrico, prima l'Enrico se no dopo ci uccide, per i suoi veramente bellissime canzoni. Quello che voglio, senti Federico, ti devo ringraziare anche il tuo capo, perché ti ha permesso di venire qui a trattare un argomento difficile, e se possiamo vederci una prossima volta.
Assolutamente, sì.
Possiamo eventualmente per ricordare, sono cose importanti, Edini, tutte queste cose sono importanti, specialmente
approfondire anche qualche tema.
Va bene, grazie ancora e saluto tutti. Edini, saluta tutti, tu che sei capace di salutare, coraggio. Saluta.
Un saluto a tutti.
A tutti. Sorridiamo, grazie. Perché dopo un tema del genere è meglio sorridere. Esatto.